Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. Nona puntata. Ebbe inizio da allora un periodo di così allegra confusione, di così esultante noncuranza, che in seguito Frank Wheeler non riuscì a ricordare quanto fosse durato. Forse c'era voluta una settimana, due o più, prima che la sua vita ritrovasse l'equilibrio, con le familiari preoccupazioni per il trascorrere del tempo e l'ansioso bisogno di misurarlo e suddividerlo. E anche allora, ripensandoci, non riuscì a dire quanto fosse durato. L'unica giornata destinata a rimanere ferma e chiara per sempre nel suo ricordo era la prima, quella successiva al suo compleanno. In treno aveva dormito con la testa che gli oscillava sul polveroso schienale di Ciniglia e il New York Times che gli scivolava dalle ginocchia. Poi per un pezzo aveva indugiato bevendo caffè bollente sotto l'echeggiante volta brunita della Grand Central, permettendosi di arrivare tardi in ufficio. Come apparivano piccoli e a modo e ridicolmente seri gli altri uomini, con i loro capelli a spazzola punteggiati di grigio e il colletto della camicia fermato da due bottoncini e i piedini frettolosi. Ve n'erano frotte interminabili, disperate, che si affrettavano per la stazione e lungo le strade, e tra un'ora sarebbero stati tutti immobili ai loro posti. Allorché Frank mise piedi in ufficio, era giunto a quello stato euforico in cui la spossatezza ti ha in parte abbandonato e i rumori sono attutiti, gli oggetti ti appaiono come velati e ogni compito ti sembra lieve. Doveva procedere con ordine e la prima cosa da fare, quando la porta dell'ascensore si aprì al 15° piano, era andare da Maureen Grubb e comportarsi da uomo. Maureen era la sua scrivania sola, con indosso un abito scuro che probabilmente si era messa perché era quanto di più serio e meno provocante ci fosse nel suo guardaroba, e alla vista di Frank parve sconvolta. Ma il sorriso di Frank era così ben misurato, niente affatto furtivo e niente affatto vanesio, un sorriso del tutto aperto, amichevole, che ancor prima di essere alla scrivania di Maureen, egli vide la calma tornarle sul volto. Forse aveva temuto che lui la considerasse una poco di buono? O che avrebbe passato la giornata a sussurrare e ridere di lei con i colleghi? In tal caso quel sorriso le diceva che poteva star tranquilla. E d'altro canto, aveva forse temuto che lui tentasse di trasformare la faccenda in una grande storia sentimentale? Che la imbarazzasse a morte con piccoli, sporchi tentativi di bloccarla negli angoli? «Devo vederti!» Il sorriso le diceva che poteva star tranquilla anche su questo, e le due possibilità erano per il momento le uniche per le quali sembrava che valesse la pena di preoccuparsi. «Salve», disse Frank con tono gentile, «hai avuto delle grane per ieri con la signora Jorgensen, voglio dire?» «No, non ha detto nulla». Pareva che Maureen non ce la facesse a guardarlo in faccia, teneva gli occhi puntati sul nodo della sua cravatta. «Senti, Maureen», cominciò Frank, «se pensassi che ce ne potesse venire un beneficio a me e a te, beh, ti direi, andiamocene da qualche parte questo pomeriggio a parlare tra noi, e se lo desideri, se c'è qualcosa che vuoi dirmi o chiedermi, possiamo farlo senz'altro. Allora?»
«No, a parte che... ma no, non c'è nulla, hai ragione.
Qui non si tratta di aver ragione o meno, non voglio che tu pensi che io... beh, non badarci. Ascolta, invece... quel che importa in una faccenda come questa è di non avere rimpianti. Io non ne ho, e spero che neppure tu ne abbia, e se mai ne dovessi avere, spero che tu me lo dica.»
«No»,
rispose Maureen,
«non ne ho.»
«Sono contento di saperlo. E ora ascoltami, Maureen. Tu sei una persona magnifica. Se c'è qualcosa che posso, sai quel che voglio dire, qualcosa che posso fare per te, insomma, ti prego di farmelo sapere.» «Oddio, detto così sembrava un po' squallido. Intendo solo che mi piacerebbe che io e te restassimo amici.»
«Ma certo», disse lei,
«anche a me piacerebbe.» E Frank imboccò il corridoio diretto al suo cubicolo, con un passo lento e fiducioso che costituiva una nuova, più matura versione del passo tremendamente sexy dei tempi di Bethune Street. Più semplice di così. Se avessi trascorso intere giornate a fare i piani, a provare il discorsetto, a riempire pagine e pagine di frasi corrette mille volte e cancellate, non sarebbe riuscito a pronunciare nulla di più dignitoso e soddisfacente. E tutto questo, improvvisandolo su due piedi, c'era qualcosa al mondo che egli non fosse in grado di fare? Ma bisognava procedere con ordine, e la cosa da fare subito era occuparsi del cestello delle pratiche in arrivo. Anzi, no, no, doveva occuparsi del mucchio di carte che aveva deposto ieri sulla scrivania, quelle che Maureen aveva pescato nell'archivio centrale e che lo riportavano al pasticcio del documento sul controllo della produzione col direttore della filiale di Toledo. Doveva permettere a una faccenda del genere di rovinargli la giornata? Certo che no. «Lettera interna alla filiale di Toledo», disse nel microfono del suo dittafono, appoggiandosi allo schienale della sedia girevole e sistemando il piede nel suo incavo sull'orlo del cassetto. «All'attenzione di B.F. Chalmers, direttore della filiale, oggetto Congresso Andip, a capo. In relazione al recente scambio di corrispondenza alla presente, per comunicarvi che la questione è stata fatta oggetto della nostra attenzione e che sarà risolta nella maniera più soddisfacente. Punto, a capo». Questo senza che Frank avesse la minima idea di come risolvere il problema, ma mentre stava lì seduto con il microfono in mano, le idee cominciarono a balenargli alla mente e ben presto si trovò a snocciolare una frase ben tornita dopo l'altra, arrestandosi solo per sorridere soddisfatto tra sé. Il direttore della filiale di Toledo non era una gran gatta da pelare. La cosa si stava rivelando facile, come con Maureen Grubb. Poteva tranquillamente togliere l'inquietante corrispondenza con Toledo dal mucchietto delle pratiche che non riusciva proprio ad affrontare in quel momento, per passarla nel cestello delle pratiche in uscita, con l'indicazione archiviare, insieme a tutto il materiale pubblicitario. Ne derivò una riduzione talmente cospicua delle scartoffie che ingombravano la sua scrivania, che dopo pranzo si sentì incoraggiato a prendere in esame due o tre altre pratiche tolte dal mucchietto di quelle che non si sentiva di evadere su due piedi. Una di esse, costituita da un fascio di lettere che aveva evitato per settimane, risultò assai più semplice di quel che pensava, in quanto tutto si riduceva a una decisione che dipendeva esclusivamente da lui. Era il caso di offrire fermagli da cravatta in oro massiccio, dollari 14,49 cada uno, o gemelli in oro massiccio, dollari 8,98 cada uno, come premio per la gara consistente nel raggiungimento di una certa quota vendita tra i rappresentanti di tabulatrici di Minneapolis St. Paul? Fermagli da cravatta. E la lettera finì tra le pratiche in uscita. Frank era un demone di energia. Fu soltanto alle 4 del pomeriggio, mentre si avviava barcollando verso la fontanella dell'acqua, che si rese conto del perché. Era perché April gli aveva lasciato dentro un residuo di colpa, quando la notte scorsa gli aveva detto che aveva lavorato come un cane per anni. Frank avrebbe voluto replicare che qualunque cosa avesse fatto alla Knox per anni, ben difficilmente si poteva definirlo lavorare come un cane, ma April non l'aveva lasciato parlare. E adesso, tentando di sbarazzare nel giro di una sola giornata la scrivania di tutte le scartoffie, si rese conto che stava facendo del suo meglio per espiare il fatto di averla ingannata. Ma non era una stupidaggine. Che importava quel che aveva fatto qui per anni, o quel che April pensava avesse fatto, o quel che lui pensava che lei pensasse che aveva fatto? Niente di tutto questo aveva più importanza. Possibile che non riuscisse a metterselo in testa? E mentre, con passo malfermo, tornava al suo posto, asciugandosi le labbra fredde con la mano calda, cominciò a capire finalmente che ancora pochi mesi e avrebbe abbandonato quel luogo per sempre. Tutto quanto, luci, pareti, divisorie di vetro, macchine per scrivere etichettanti, tutta la lenta, arida agonia del quindicesimo piano sarebbe stata amputata dalla sua esistenza, come un tumore tolto al suo cervello. E che sollievo sarebbe stato! L'atto conclusivo di quella giornata d'ufficio non fu un lavoro e non richiese che scarse energie, ancorché gli ci volesse una certa dose di coraggio. Frank aprì l'ultimo cassetto della scrivania, ne tirò fuori con grande attenzione l'intero malloppo di vere chicche. Pesava quanto un paio di elenchi telefonici e lo lasciò cadere nel cestino della carta straccia. Per un numero incalcolabile di giorni a seguire, l'ufficio quasi svanì dalla sua coscienza. Frank continuò a compiere i gesti abituali, smistamenti di scartoffie, colloqui con Bendy, pranzo con Ordway e gli altri, sorridendo con dignità ogni qualvolta incontrava Maureen Grub nei corridoi e perfino di tanto in tanto fermandosi a scambiarci due chiacchiere, a riprova del fatto che loro due erano amici. Ma in pratica le ore del giorno avevano cessato di avere un significato che non fosse quello di periodo di riposo e preparazione alla sera. Aveva l'impressione di non svegliarsi mai del tutto fino al momento in cui al tramonto saltava giù dal treno e saliva nella sua giardinetta. Veniva poi lo stimolo degli aperitivi bevuti in compagnia di April, mentre i bambini stavano seduti in silenzio affascinati dal televisore, e poi il piacere della cena, molto simile, per la vivacità della conversazione, alle cenette di prima del matrimonio. Ma la giornata cominciava davvero solo più tardi, quando i bambini erano a letto e la porta della loro stanza era ben chiusa. Allora lui e April prendevano posto in soggiorno, April, come al solito, graziosamente accoccolata sul divano, e Frank in piedi di spalle alla libreria, ognuno con una tazzina di caffè nero e una sigaretta, e lasciavano spazio alla loro storia d'amore. Frank prendeva a percorrere lentamente la stanza parlando, e lei lo seguiva con lo sguardo, spesso spostando addirittura testa e spalle. Di tanto in tanto, allorché sentiva di aver fatto centro, Frank si voltava e fissava la moglie trionfante, e poi toccava a lei dire la sua, mentre lui passeggiava e annuiva, e quando April aveva concluso, i loro sguardi tornavano a incontrarsi esultanti. A volte c'era una punta di ironia in questi abbracci scambiati solo con gli occhi. «So che sto dando spettacolo», sembravano dire, «ma anche tu lo fai e ti amo». E che importava del resto? La sostanza vera dei loro discorsi, il messaggio e il senso delle loro parole, qualunque cosa dicessero in apparenza, era che d'ora in poi sarebbero state persone nuove e migliori. Un periodo strano anche per i bambini. Che cosa significava esattamente trasferirsi in Francia in autunno? E perché la mamma continuava a battere e ribattere che sarebbe stato divertente? Come per sfidarli a dubitarne? E se è per questo, come mai faceva tante cose strane? Il pomeriggio li abbracciava e gli faceva un sacco di domande, con un'effervescenza che ricordava la vigilia di Natale. E mentre loro le rispondevano, accadeva che lo sguardo le si perdesse e magari un istante dopo se ne usciva con un «Sì, tesoro, ma non parlare così tanto, va bene? Lascia respirare un po' la mamma». Una consolazione c'era. Potevano andarsene a nanna senza la paura di essere svegliati di soprassalto di lì a un'ora dai rumori improvvisi di un litigio, colpi, scrosci, respiri affannosi, porte sbattute. Tutte cose che, a quanto sembrava, erano solo un ricordo del passato. Ora potevano starsene a letto e appisolarsi cullati dal suono di voci gentili provenienti dal soggiorno, un suono che si alzava e abbassava secondo un ritmo complesso e un po' alla volta trapassava nei loro sogni. E se più tardi si svegliavano e con le dita dei piedi cercavano, girandosi sul fianco, un punto più fresco tra le lenzuola, sapevano che il suono sarebbe stato ancora lì. Una voce molto profonda, l'altra morbida e aggraziata, intenta a parlare, parlare, concrete e rassicuranti come un'azzurra fuga di montagne, viste da lontano. Una sera era già molto tardi, Frank si accostò al divano e si sedette sul loro del tavolino da tè a guardarla. «Sai che impressione mi fa, April, fare questi discorsi, voglio dire, e l'idea di andarcene in Europa in questo modo?» Si sentiva teso, eccitatissimo. L'atto stesso di sedere su un tavolino da tè sembrava qualcosa di originale e stupendo. È come uscire da un sacchetto di cellophane. È come essere rimasti avvolti in una specie di cellophane per anni, senza saperlo, e all'improvviso sbucarne fuori. È un po' come mi sentivo quando in guerra sono andato in linea per la prima volta. Ricordo che facevo tutto con aria cupa e impaurita, perché era così che si comportavano gli altri, ma non riuscivo certo a metterci il cuore. Voglio dire, naturalmente ero pieno di paura, ma non è questo che conta. Quel che provavo davvero non aveva nulla a che fare con l'essere impauriti o meno. Mi sentivo terribilmente vivo, ecco cos'era. Mi sentivo pieno di sangue. Ogni cosa sembrava più reale che mai. La neve sui campi, la strada, gli alberi, quel fantastico cielo azzurro tutto striato di vapori. Ogni cosa. E così gli elmetti e i cappotti e i fucili, la maniera in cui i ragazzi marciavano. In un certo senso li amavo. Anche quelli di loro che non potevo soffrire. E ricordo di aver avuto piena coscienza del funzionamento del mio corpo e del suono del respiro nelle mie narici. Ricordo che siamo passati per una città bombardata, tutta muri sbrecciati e calcinacci. Ho pensato che era bella. Beh, probabilmente ero solo rincretinito e spaventato come tutti gli altri, ma dentro non mi ero mai sentito meglio. Continuavo a pensare, questo è finalmente vero, questa è la verità. Anch'io mi sono sentita così una volta, disse April, e nella piega ritrosa delle sue labbra Frank lesse che qualcosa di terribilmente tenero si sarebbe tra poco espresso in parole. E quando è stato? Chiese, confuso come uno scolaretto, incapace di guardarla fisso negli occhi. La prima volta che ho fatto l'amore con te. Il tavolino da tè si inclinò in maniera assurda e ripiombò in posizione orizzontale tra un tintinnare di tazzine. Allorché Frank, dall'orlo di questo, si spostò sull'orlo del divano e prese April tra le braccia. E la serata ebbe termine.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Fu solo dopo parecchie serate del genere, non prima cioè che Frank ricominciasse a rendersi conto del passare del tempo, che nelle loro conversazioni presero a farsi avvertire le prime lievi discrepanze. Una volta Frank interruppe April dicendole: «Senti, perché continuiamo a parlare di Parigi? Non ci sono organismi governativi un po' in tutta Europa? Perché non Roma o Venezia? O magari un posto come la Grecia? Voglio dire, teniamo presente che Parigi non è l'unico luogo possibile». «Certo che non lo è», replicò April, spolverandosi con un gesto spazientito un po' di cenere dal grembo. «Ma Parigi sembra il più logico punto di partenza, non credi? Col fatto che c'è il vantaggio che tu parli la lingua e via dicendo». Se Frank in quel momento avesse guardato verso la finestra panoramica, vi avrebbe scorto l'immagine di un bugiardo colto in fallo. La lingua. Aveva davvero fatto credere ad April che sapeva parlare il francese? Beh, disse ridacchiando e allontanandosi da lei, questa è una cosa di cui non sarei tanto sicuro. Con ogni probabilità ho dimenticato quasi tutto quel poco che ne sapevo, e poi, insomma, non ho mai saputo il francese tanto da, come dire, essere in grado di parlarlo correntemente, solo quanto bastava per farmi capire. È tutto quel che ci occorre, lo puoi riprendere in 448, possiamo farlo tutti e due, anzi, e poi almeno tu ci sei stato, sai com'è fatta la città, che aspetto hanno i vari quartieri, e questo è importante. E in silenzio Frank si rassicurò. Dopotutto, questo era sostanzialmente vero. Sapeva dove si trovava la maggior parte dei monumenti da cartolina, e ciò grazie alle numerose licenze di 3 giorni che vi aveva trascorso tanto tempo fa. Sapeva anche come andare da ognuno di questi punti ai luoghi in cui un tempo sorgevano lo spaccio dell'esercito americano e il circolo della Croce Rossa, e ancora come da questi raggiungere Place Pigalle, e qui scegliersi la migliore delle prostitute disponibili, e che puzzo avrebbe probabilmente trovato in camera di costei. Queste cose le sapeva, E anche che la parte migliore di Parigi, la parte in cui la gente sapeva davvero vivere, iniziava attorno a Saint-Germain-des-Prés, per estendersi verso sud-est, o era sud-ovest, fino al Café Dôme. Ma quest'ultima nozione, più che dalle sue puntate nella zona, ed erano state per lo più passeggiate solitarie, da cui aveva ricavato un gran mal di piedi, proveniva dalla lettura fatta al liceo di Fiesta. «Je suis», ripeté a se stesso, mentre April continuava a parlare, «tu es, nous sommes, vous êtes, ils sont». «Sì, sì, meglio una volta che saremo sistemati», stava dicendo April. «Non credi? Ma tu non mi stai a sentire?» «Sì, che ti sto a sentire, no, scusami, hai ragione». E si sedette sul tavolino da tè, sorridendo con quello che sperava fosse disarmante candore. «Stavo semplicemente pensando che non sarà certo facile trasferirsi all'estero con i bambini e tutto, dico. Dovremo affrontare un mucchio di problemi che al momento non siamo neppure in grado di prevedere». «Certo che dovremo affrontarli», replicò April, «ed è anche certo che non sarà facile. Conosci qualcosa che valga la pena di essere fatto e che sia facile?» «No, naturalmente, hai ragione, sono semplicemente un po' stanco stasera, credo. Vuoi bere qualcosa?» «No, grazie». Andò in cucina, beve lui qualcosa, e l'alcol lo tirò un po' su, e non vi furono altre difficoltà fino alla sera successiva. Fu allora che lei gli disse con aria molto dispiaciuta che doveva dargli una brutta notizia. Beh, proprio brutta non è esatto, una cosa seccante, ecco. Prima di tutto stamane mi ha chiamato la signora Givings e mi ha fatto un invito a cena tutto formale per domani sera. E naturalmente le ho detto di no, le ho detto che non sarei riuscita a trovare una babysitter. Allora lei ha cominciato a tastare il terreno per una sera della prossima settimana e io ho continuato a tirarmi indietro, finché mi sono resa conto che prima o poi dovremmo per forza vederla, per mettere la casa in vendita. E perciò le ho promesso di venire a cena, loro, da noi, stasera. Sicché ecco il nostro weekend, con i Campbell e la Giving. Sapessi come mi dispiace, Frank. Accidenti, non ti preoccupare. Tutte qui le cattive notizie? Davvero non sei seccato? Non era seccato affatto. In realtà, mentre si lavava e cambiava la camicia, Frank si rese conto che anzi attendeva con ansia il momento di raccontare a Campbell il loro piano. Era una di quelle cose che non sembrano mai vere finché non le racconti a qualcuno.
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment. Tout doucement, sans faire des bruits. Et la mer efface sur le sable les pas des hommes desunis.
Ad alta voce. Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it.